Ogni venerdì ci fermiamo un attimo, prendiamo in mano le foto della settimana, gli scatti della settimana, li guardiamo assieme, un po' anche per provare a fermare il tempo, perché queste giornate vanno molto veloci, e poi per poter anche dire questo è successo, questo eravamo, come ci siamo sentiti, come si è sentito il mondo in quel momento, che cosa è successo. Ecco, un piccolo rito che abbiamo il venerdì, niente di grande, ma forse ci aiuta un po' a stare nel presente, nella settimana e riavvolgere il nastro.
Partiamo in questa settimana attraverso le fotografie. Partiamo
Cosa hai
con.
scelto?
Allora, io ho scelto questa fotografia. Siamo dentro un supermercato. Ci sono due signore. È tutto buio, tutte le luci sono spente, tutto buio. Ci sono queste due signore con il telefonino in mano, con la torcia del telefonino accesa, e illuminano il settore del supermercato delle patatine, delle ciugnate. Sono lì che cercano di fare la spesa con il telefonino acceso. Perché lo stanno facendo? Perché tutte le luci. E non solo le luci, tutta l'elettricità all'interno di quel supermercato è sospesa ed è sospesa a causa del blackout con il quale ci siamo svegliati all'inizio di questa settimana, il blackout che ha colpito la Spagna, il Portogallo e una parte della Francia.
Queste signore, fin tanto che hanno il loro cellulare carico, possono fare la spesa e dovranno pagare coi contanti.
Esattamente. Poi, quando si scarica il telefono, non ci sarà modo per diverse ore di ricaricare quel telefonino.
Io vi porto fuori, siamo sempre in Spagna, vi porto in un parco perché c'è questa foto che mostra dei gruppi di persone che sono seduti sull'erba, condividono cibo, stanno grigliando, chiacchierano, leggono, non ci sono telefonini, è strano perché di solito sei abituato a vedere tante persone col cellulare in mano che poi magari
Certo.
leggono perché ci sono anche i libri sul cellulare, non è che per forza semplicemente si guardano i social, però nessuno lo ha in mano. Vediamo delle radio, ci sono delle radio anche abbastanza grandi, e ti sembra di, lo vedi e dici, ma sarà, non è attuale questo scatto, sarà del passato. In realtà no, è stata scattata questa settimana e queste persone si sono ritrovate, probabilmente anche per dire, beh, cosa possiamo fare? Vederci, quello si può ancora.
La radio, hai detto una parola chiave, fermiamoci 10 secondi su questo fatto, cioè sul fatto che la radio, la radio a batteria, è stata quel canale che ha permesso alla Spagna, al Portogallo di rimanere informata sulle notizie, perché la televisione per funzionare ha bisogno di elettricità, il telefonino se si scarica si scarica, ecco, è stato il modo per ricevere le informazioni. Anche i giornali e le riviste per quel giorno lì non le hanno potute stampare perché senza elettricità i macchinari non funzionano.
Che poi la radio è stata fondamentale per combattere le notizie false,
È
quelle
vero.
di corridoio, di solito li si chiama di corridoio del vicinato, perché ci sono diverse persone che dicevano, a me è arrivata l'informazione dalla vicina che tutta l'Europa era stata coinvolta dal blackout, da questa interruzione della corrente. Quindi ecco, di solito si parla in rete che circolano informazioni false, ricordiamoci che partono poi dalla vicina al vicino.
Certo, poi hai detto un'altra cosa che dice tanto in quella fotografia, persone sedute al parco, molte di queste persone, per esempio a me ha colpito un'immagine di persone non sedute al parco ma sedute in piazza, molte di queste erano pendolari che magari sono andate a Barcellona, Madrid, Lisbona, nelle grandi città a lavorare con il treno, ci sono arrivate, hanno iniziato a lavorare e poi si è sospeso tutto. E quindi se sei andato col treno e devi tornare col treno e il treno è sospeso, tu rimani lì fin tanto che l'elettricità e il blackout non viene ristabilito. E si è creata una piccola comunità e c'è questo video, per esempio, di alcune persone che aspettano finché l'elettricità torna, poi nella tarda serata e nella mattina del giorno dopo l'elettricità è tornata pian pianino e esultano come fosse un gol della Spagna o del Portogallo all'accensione delle luci in piazza. È
Piccole
una delle immagini
cose
di
che
quello
tornano. Cioè, e
che è
uno di voi, tra
successo.
l'altro, ci dice: e vogliamo parlare dentro la stazione, dentro la metropolitana, nella stazione, tutto buio, vero? Anche quello scatto lì, ha fatto parte di questa settimana, rimarrà.
Siamo partiti, è iniziata questa settimana con il blackout, lo ricordiamo, il blackout, noi abbiamo visto l'aspetto forse anche un po' romantico per certi versi, ci sono stati anche dei problemi gravi, nel caso degli ospedali nella maggior parte dei casi sono entrati in funzione i generatori, quindi a combustibile che hanno permesso ai macchinari di funzionare. Purtroppo, per esempio, in Spagna ci sono state anche delle vittime legate proprio a questo primo momento in cui i generatori non sono entrati in funzione e il blackout ha colpito anche gli ospedali. E poi c'è il danno economico, è stato comunque un danno economico importante, si parla di miliardi per quella sospensione di tutto il mondo iberico, perché tutta la penisola iberica è stata colpita da questo blackout. che è la prima immagine, la prima fotografia di questa settimana che stiamo rivivendo insieme a voi.
Emblematico, vogliamo fermare un po' il tempo qua, siamo partiti da una situazione in cui il tempo in un certo senso si è fermato.
Seconda fotografia di questa settimana, siamo in montagna, in una di quelle montagne in cui c'è ancora neve, siamo quindi abbastanza in alto, c'è una fila di camminatori, di escursionisti che camminano fortunatamente a una certa distanza, tanta distanza l'uno dall'altro. E talmente distanti sono questi escursionisti che in mezzo ci può passare addirittura un aereo.
E non è un modo di dire.
È veramente un aereo che è lì e che sta ridecollando da quella montagna, uno di quegli aerei piccoli, di quegli aerei con le tre ruotine, con l'elica davanti, con l'ala unica sopra il tetto, uno di quelli che nel nostro immaginario sono quelli che vengono utilizzati per fare paracadutismo. È successo veramente, è uno degli eventi che è successo questa settimana.
Tu, Axel, hai scelto questo scatto che effettivamente ci porta a un momento d'attualità della settimana, un momento che è successo, qualcosa che è davvero successo e che possiamo dire è andata bene.
Sì, è andata molto bene perché questo aereo da turismo immatricolato nel Canton Ginevra è atterrato accanto a questi escursionisti sul Colle Sesia, oltre 4.000 metri nella zona del Monte Rosa, poi ha fatto una virata, cioè ha curvato sul terreno della montagna. Tra l'altro è un miracolo che non sia partita niente, né una valanga né niente.
Vero.
Perché si vedevano in quell'immagine, si vede dove sono
Vero.
Partite alcune altre valanghe. Questo gira e a un certo punto riparte, ridecolla e ciao a tutti e se ne va. A parziale discolpa di questo pilota c'è il fatto che lui stesso, che a un certo punto, quando è uscita l'immagine in settimana, si è autodenunciato, ha scritto
sì.
questa lettera, ha detto: cari amanti della montagna, cari altri piloti, sono stato io, mi spiace, mi scuso, fortunatamente, come dici tu, è andata bene.
C'è chi appunto pubblica anche lo scatto, dice: io carpe diem sul Monte Rosa, sono stato testimone di una mancata tragedia, è girata tanto questa immagine, le persone dicono poteva essere un incidente terribile, è andata molto bene e alla fine è uno scatto bello, è un bello scatto.
Sì,
possiamo dire, raramente si può dire una cosa del genere in una situazione, perché quando c'è di mezzo un atterraggio non voluto, le cose vanno purtroppo spesso diversamente.
Adesso vediamo come va avanti la cosa, perché l'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile ha confermato la cosa, ha aperto un'inchiesta, lui rischia che gli salta il patentino come minimo o anche delle ripercussioni legali. Intanto lui, dicevamo, partito da Ginevra, l'aeroclub di Ginevra dal quale è partito ha detto: non è colpa nostra, non è responsabilità nostra, nel senso che un pilota dal momento in cui sale su un aereo è lui o lei vigile e quindi o dovrebbe esserlo. In quel caso lì non ha neanche specificato se si è trattato di un atterraggio di emergenza per qualche motivo, però dopo è ripartito subito.
Ha parlato di errore di valutazione, quindi anche lì vai a capire cosa intendeva con errore di valutazione, cosa voleva fare.
Diciamo che nell'errore di valutazione alla fine per fortuna ha calcolato bene le distanze e non è successo niente. È uno degli scatti di questa settimana.
Che parola stava dicendo in quel momento il presidente degli Stati Uniti Donald Trump?
È difficile.
Una vocale, probabilmente la A.
Esatto, perché questo scatto ritrae Donald Trump con, appunto, come dicevi tu, la bocca aperta perché sta parlando, probabilmente
molto forte,
sta parlando a toni forti, come i suoi toni che sono forti sia metaforicamente sia fisicamente, il completo blu, grande classico, la camicia bianca, la cravatta rossa, altro elemento classico di Donald Trump. Dietro si intravedono tanti cartelloni.
Lì sono i suoi sostenitori.
Esatto.
MAGA, Make America Great Again, le bandiere americane, lo dicevamo. Tanto tifo dietro di lui.
E un enorme maxi schermo con la scritta 100 giorni, cioè 100 days of greatness, 100 giorni di grandezza.
È successo anche questa settimana.
Sono stati i primi 100 giorni del secondo mandato di Donald Trump. 100 giorni che da un punto di vista politico sono stati celebrati dall'amministrazione Trump e 100 giorni che ci permettono anche un pochettino di fare il bilancio.
Lui la chiama grandezza, questo chiaramente è un messaggio politico. Diciamo 100 giorni che si può dire sicuramente molto movimentati, questo sicuramente,
questo sì.
Grandi terremoti dall'ambito politico, economico, tanti ordini esecutivi, tantissimi.
Più di 140 ordini esecutivi, infatti lo abbiamo visto molto spesso con questa immagine tipica di lui che firma gli ordini esecutivi in svariati ambiti.
Sono modifiche fondamentalmente.
Esatto. appunto, modifiche di legge attraverso il presidente.
Lui diceva: mi basta un giorno per finire la guerra tra Russia e Ucraina. Ecco, questa possiamo dire, dopo 100 giorni, non è stata mantenuta questa sua promessa. Ha fatto altro?
Sì, come
ci è arrivato anche qua.
Come in realtà non è stata veramente mantenuta la promessa dei dazi, perché lo abbiamo visto in alcuni dazi che sono stati messi, dazi che sono stati tolti. Il 2 di aprile è una delle date che era stata cerchiata in rosso sul calendario di Trump, il Liberation Day, cioè questo giorno in cui sarebbero stati introdotti i dazi per riparificare la situazione economica tra gli Stati Uniti e altri paesi. Trump, che ha impone dazi fino al 49% su svariati paesi, 34% alla Cina, 31% alla Svizzera, 20% all'Unione Europea, salvo poi fare retromarcia e sospendere per 90 giorni, periodo all'interno del quale siamo ancora adesso, questi dazi.
Abbiamo anche avuto in questi 100 giorni la definizione da parte del governo Trump dell'Europa, quasi un distanziamento, si è stati chiamati parassiti, l'Europa parassita, poi c'è stato anche un attacco verso il Canada, diciamo c'è una volontà di andare verso la Groenlandia.
Attacco verbale, eh?
Sì, diciamo, giusto, un attacco verbale. Il suo interesse, ha dimostrato in questi 100 giorni un interesse per la Groenlandia, che secondo lui dovrebbe appartenere agli Stati Uniti e della Danimarca attualmente. Cos'è successo ancora in questi
giorni? Sì, c'è stato l'incontro simbolico, ci sono stati due incontri con Zelensky, uno alla Casa Bianca, quello dei toni molto alti.
Presidente dell'Ucraina.
E il presidente dell'Ucraina Zelensky, e il secondo invece, anche lì è un'immagine della settimana scorsa. Se avessimo fatto questo esercizio settimana scorsa, ci sarebbero stati Zelensky e Trump all'interno di San Pietro, vuota, loro due, con due sedie, la terza sedia, quella che sarebbe dovuta essere di Macron, che è rimasta vuota. Cosa è successo di altro in questi 100 giorni? Beh, la questione dei confini blindati con il Messico è effettivamente realtà, questa, e mentre l'espulsione di quelli che lui ritiene esponenti di un'organizzazione terroristica, appellandosi a questa legge del 700, di questi cittadini che sono stati deportati in un carcere in un paese terzo, ecco, e quindi espulsi dagli Stati Uniti.
Grande terremoto in questi 100 giorni, possiamo dirlo, tante modifiche, tante cose sono successe, uno scatto
va avanti la settimana,
click,
scatto dopo scatto, un altro scatto che racconta questa settimana. Questo forse non è uno di quelli che avete visto per forza. C'è una tunica bianca, le mani di questa signora anziana che sono unite in preghiera, hanno in mano un rosario di legno. Poi si vede che questa persona ha una certa età, si vedono i capelli bianchi che si intravedono sotto il velo bianco.
Però gli occhi sono molto, molto lucidi, molto, diciamo, vigili, molto attenti.
Nonostante questa signora abbia ampiamente passato i 100 anni. È la foto di Ina Canabarro Lucas, che fino a mercoledì era la donna più anziana del mondo. Si è spenta appunto mercoledì la decana del mondo, l'essere umano più anziano del mondo. Era una suora brasiliana che si è spenta a 116 anni, quasi 117 anni. Allora, lei che ha 116 anni e 326 giorni, quindi appunto quasi 117, suora di Porto Alegre in Brasile, ha iniziato la sua formazione all'interno della chiesa quando aveva 16 anni e ha trascorso praticamente 100 anni al servizio della chiesa. E lei che aveva ereditato lo scettro di più anziana del mondo dopo che era scomparsa un'altra suora di 118 anni, che era la precedente decana del mondo.
Comunque non è lei la persona più longeva, non è stata lei la persona più longeva in assoluto.
122 anni e 164 giorni rimane il primato di una persona che non c'è più, ma che è stata la signora, anche in questo caso una signora più anziana di sempre. 20 minuti ha fatto questo giochino curioso e ha detto: questa signora è nata nel luglio del 1908, cosa succedeva in quel momento? Ha fatto due esempi che secondo me vale la pena riportare. Uno, la Tour Eiffel aveva soltanto 19 anni quando questa signora è nata, e aveva 19 anni anche un certo Charlie Chaplin, che non era ancora diventato il Charlie Chaplin che poi abbiamo conosciuto, per dire quanto tempo ha vissuto su questa terra questa signora.
Altri personaggi ci sono per capire un po' sì. Che età avevano, persone che nel frattempo sono magari anche scomparse.
Esatto, quanti anni aveva questa suora quando sono nati, per esempio, Nelson Mandela. Lei aveva già 10 anni quando Nelson Mandela nasceva nel 1918. Quando nasceva Marilyn Monroe, questa signora poteva votare perché era maggiorenne.
Wow.
E poi si fa l'esempio svizzero di Federer. Quando nasceva Roger Federer, che adesso inizia a avere già una certa età, perché si è ritirato, quindi nel 1981 questa signora aveva già 73 anni. E chiaramente adesso la curiosità è di
come
sapere...
Come ha fatto?
Quello...
Max, non vorresti vivere 116 anni?
Sì, però lei non ha fatto in tempo a dirci quali forse i suoi segreti. Ce l'ha detto però la nuova decana del mondo, la nuova signora più anziana del mondo, che evidentemente ha preso questo ruolo totalmente simbolico, ed è una signora inglese in questo caso. Ora la decana del mondo è una signora inglese, la quale ha rivelato i suoi segreti. Allora, non litigare, mm-hmm. Vivere con prenderla con filosofia.
Giusto.
Fare tutto, ma farlo con moderazione, questo sembra una prescrizione medica, e cogliere ogni opportunità.
Questa è la mia preferita. Cioè... Questa sottoscriviamo anche noi, che poi non è che possiamo parlare rispetto... Non possiamo neanche contraddire una signora che ha vissuto quanto? L'hai 100?
Questa è ancora in vita, questa è ancora 115 anni e 252 giorni, è ancora lì, vispa, attiva, lei è stata in giro per il mondo, ha vissuto in India, Hong Kong, in diverse parti del mondo, eppure è sopravvissuta al Covid qualche anno fa ed è la nuova decana del mondo. Comunque la fotografia di questa suora brasiliana con le mani in preghiera, che è stata appunto la signora più anziana del mondo, è un altro degli scatti che ci ha permesso di ricordare questa settimana. Noi ci rituffiamo nella notte di Champions League di mercoledì sera, nella notte del Camp Nou, quindi di Barcellona, per l'ultima fotografia che ci permette di chiudere attraverso lo sport.
Sì, è una fotografia che però ci porta a una storia, una bella storia. La storia di un ragazzo in particolare che è al centro, lo vediamo, è una foto di squadra, sì, dopo una partita, una foto abbastanza informale,
sì.
Non è che lo vedi, potrebbe essere stata scattata con un cellulare, però al centro c'è proprio un ragazzo con una maglietta, tiene la maglietta con numero 100, verosimilmente non è il suo numero di gioco.
100 le presenze con la maglia del Barcellona, non tantissimi possono vantare un primato del genere e non tantissimi lo possono vantare a 17 anni, perché il ragazzo al centro della foto che ha raggiunto questo storico risultato è Lamine Yamal, capelli biondo ossigenato.
Apparecchio, l'apparecchio dei denti, capisci anche lì l'età.
Sì, a 17 anni è quell'età lì ancora... quando stai togliendo l'apparecchio, praticamente, per dire quanto è giovane. Lui, per dire, non ha nemmeno l'età per comandare una birra e festeggiare questo traguardo, perché appunto è ancora minorenne, ha 17 anni. E la foto è stata scattata mercoledì sera dopo il 3-3 tra Inter e Barcellona. Lui gioca nel Barcellona, è stato super protagonista di quella sera, ha fatto uno dei fantagol, il 2-1, ha fatto un bellissimo gol col piede sinistro.
Dipende da che punto di vista, bellissimo gol.
No, l'estetica del gesto, okay. Del calcio è bellissimo, non bellissimo per gli interisti. La partita è finita 3-3, partita super 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 entusiasmante, però come dicevi tu c'è una storia dietro questo personaggio, questo ragazzo che è nato nel 2007 vicino a Barcellona da papà marocchino e mamma della Guinea Equatoriale.
Anche qua potremmo fare il gioco di prima e dire: ma questa i suoi compagni di squadra dove erano quando lui è nato? Perché ha una grande differenza d'età con tanti
con
giocatori.
Con molti, esatto, esatto.
Comunque dicevi, nato vicino a Barcellona.
Sì, lui adesso è un protagonista, diciamo così, della nazionale spagnola, perché l'anno scorso ha giocato gli europei e gioca per la nazionale spagnola. È il più giovane di sempre, è stato il più giovane di sempre a debuttare al Barcellona, più giovane di Messi. E tra l'altro usa lo stesso numero di maglia che è stato il primo numero di maglia di Messi, il 19.
Un caso?
Secondo me non è un caso, anche perché se qualcuno, parlando di altre immagini, è girata molto questa immagine di Messi, giovane, sì. Diversi anni fa, che ha in mano come se lo stesse battezzando un bambino piccolissimo, mm-hmm. E questo bambino è lui, è Yamal. E quindi è come se fosse stato una sorta di passaggio... del talento
esatto. In quel momento lì,
esatto.
Tenendolo in mano.
Personaggio super curioso, super interessante, perché l'anno scorso aveva già giocato, diciamo, l'europeo in Germania a 16 anni e aveva fatto discutere questa cosa, che è andato in finale la Spagna, poi è stato anche decisivo nella finale. se la partita fosse andata oltre le 11 di sera, per una legge tedesca che impedisce di lavorare ai minori di 16 anni, mm-hmm, oltre le 11 di sera, lui non sarebbe potuto essere in campo per la legge tedesca.
Volevano portare supplementari per
sì,
evitare.
Questa era una delle idee degli avversari, evidentemente. Poi sinceramente non ricordo come è andata. Comunque è uno dei protagonisti della settimana, è uno di quelli a cui il Barcellona tiene tantissimo. Ha messo sul piatto una clausola rescissoria di 1 miliardo, vuol dire che se vuoi portarti a casa Yamal come altro club devi mettere giù 1 miliardo di euro. E lui, pensate, a 17 anni ha già raggiunto quota 100 presenze con la maglia del Barcellona.
Lui che è stato, possiamo dire, benedetto in un certo senso da quello che è considerato uno... Non mi avventuro troppo nelle metafore, però io nel Messi.